E allora eccoci, sono le 10:37 minuti e come preannunciato adesso siamo in diretta assieme a un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, come stavamo dicendo appunto ai nostri ascoltatori, quest'oggi ci piacerebbe riuscire a fare un aggiornamento e anche a contestualizzare la situazione in Siria, perché apprendiamo non solo da tutta una serie di siti di controinformazione, ma dagli stessi media mainstream che le forze governative siriane sono entrate nella provincia di Raqqa, dove sappiamo si trova l'omonima capitale del cosiddetto Stato Islamico e dove, è importante sottolinearlo, l'esercito di Damasco non metteva piede da ormai 2 anni. Quindi, secondo una serie di fonti, i soldati governativi sono entrati dalle province di Hama e di Aleppo, convergendo appunto su un'arteria stradale importante che porta direttamente a Raqqa, e il primo obiettivo dichiarato è proprio quello di arrivare a Taqba, quindi una delle roccaforti degli jihadisti, particolarmente in una posizione strategica grazie alla vicinanza di una diga sul fiume Eufrate. Sappiamo appunto che il governo di Damasco ha dichiarato di voler lanciare un'operazione con proprio la capitale dell'ISIS nel mirino, e mentre l'alleanza delle cosiddette forze democratiche siriane, sostenuta dagli Stati Uniti, avanza da nord dal 25 maggio. Quindi rispetto un po' a queste brevi notizie che poi sono riportate anche sull'ANSA piuttosto che sull'Internazionale e poi anche su tutta un'altra serie di fonti, ti chiederei come si contestualizzano proprio queste due offensive in corso.
Beh, diciamo che c'è una competizione tra le forze sul campo, che poi da una parte sono l'esercito arabo siriano e dall'altra sono le forze democratiche siriane, che poi corrispondono in linea di massima alle unità di protezione popolare del Partito dell'Unione Democratica curdo, a c'è una competizione per arrivare per primi, diciamo, a Raqqa, o insomma comunque contribuire l'una o l'altra parte alla sconfitta dello Stato Islamico in Siria, o almeno la presa di questa città strategica che è stata proclamata come capitale dei territori dello Stato Islamico in Siria, e in Siria e anche in Iraq. E naturalmente questa competizione poi su un piano più di rilevanza internazionale è il riflesso dello scontro anche tra Russia e Stati Uniti, insomma, l'esercito di Damasco fa riferimento alla Russia, le forze democratiche siriane fanno riferimento agli Stati Uniti nel sostegno che queste due potenze gli danno rispettivamente all'una o all'altra forza, alla prima o alla seconda forza, per i propri disegni strategici, insomma, sulla Siria. E quindi è questa corsa Raqqa è il riflesso da un lato di una contraddizione, se vogliamo, sì, nazionale interna alla Siria, tra appunto le forze di Damasco e le forze curde, e sul piano invece più internazionale è il riflesso della competizione proprio tra e dello scontro tra Stati Uniti e Russia. Dunque, insomma, in un certo senso in questo momento chi darà il colpo maggiormente forte alle posizioni dello Stato Islamico in Siria e soprattutto rispetto al nodo strategico di Raqqa potrà proclamarsi vincitore in questa guerra, e quello che ne conseguirà sarà una sua posizione di prevalenza nei futuri equilibri o disequilibri che riguarderanno la Siria, ma anche il Medio Oriente in termini più generali.
Certo, tra l'altro giustamente parlavi di corsa verso Raqqa, che poi è un'espressione anche utilizzata da tutta una serie di media regionali medio orientali, che tra l'altro tra questi c'è anche un quotidiano libanese vicino a Damasco che spiega che l'offensiva su Raqqa, appunto, come ci ricorda anche un articolo qui su Contropiano, doveva partire con tutta probabilità lo scorso febbraio, ma venne proprio rinviata da Damasco a causa all'epoca del no di Mosca, che invece aveva probabilmente raggiunto un'intesa con gli Stati Uniti per un cessate il fuoco. Quindi, come dire, tante volte diciamo che l'evolversi della guerra ha cambiamenti piuttosto repentini.
Sì, diciamo che gli Stati Uniti hanno sì, io credo poco a questa ipotesi, nel senso che il cessate il fuoco, o almeno non la comprendo fino in fondo cosa intendeva dire questo quotidiano libanese, perché il cessate il fuoco ha sempre riguardato le forze. Da un lato le forze cosiddette ribelli, quindi tendenzialmente. Anche appoggiate dagli Stati Uniti e dall'altro lato le forze del governo di Damasco nei vari teatri di guerra che vi sono in Siria, però non ha mai riguardato lo Stato Islamico su cui Stati Uniti e Russia hanno sempre concordato, pur appunto con strategie e con mire diverse e contrattanti, hanno sempre concordato che fosse necessario continuare la guerra, fosse necessario continuarlo a bombardare. E quindi è un'ipotesi, secondo me sì, del tutto secondaria questa. La verità è che mentre gli Stati Uniti, almeno la verità, la mia interpretazione, quello che penso, è che gli Stati Uniti puntavano in un certo senso a infognare anche con questo discorso della tregua la Russia, soprattutto intorno ad Aleppo, la Russia e l'esercito arabo siriano intendevano un po' lasciarli un po' alle prese con le vicende politiche e militari nella provincia di Aleppo, rispetto ad altre città come Idlib, eccetera, negli scontri che vi sono in quelle aree. Volevano invece lanciare un po' quella che purtroppo sta diventando sempre di più la loro fanteria sul campo militare, volevano lanciare le forze democratiche siriane quindi le unità di protezione popolare all'assalto di Raqqa. La Russia e Damasco non sono sicuramente degli stupidi e ragionano in maniera strategica anche essi, e dunque hanno capito, hanno affittato il disegno americano e infatti stanno procedendo, avanzando forse anche di più rispetto a quanto stanno facendo invece gli Stati Uniti e la loro coalizione verso la città di Raqqa. E quindi i giochi sono aperti su chi alla fine prenderà questa proclamata capitale dello Stato Islamico, insomma.
Sì, tra l'altro proprio, come dire, citando questa espressione che i giochi di guerra sono aperti, abbiamo sempre visto come gli attori in campo, come i giocatori in campo, proprio nel contesto siriano, siano molteplici. E ti chiederei a tal proposito anche come contestualizziamo oggi il ruolo della Turchia, viste le ultime dichiarazioni appunto di Erdogan.
A quale dichiarazione ti riferisci, scusa?
Di fatto alle minacce di appunto un'invasione del territorio siriano da parte delle truppe che sono già schierate, diciamo, distanti dalla linea di frontiera, però come dire, in funzione anche cosiddetta anti-curda, ha minacciato appunto di intervenire.
Ma questa è una minaccia che la Turchia sta facendo da mesi. Finora non l'ha fatto, soprattutto perché gli Stati Uniti, secondo me, li stanno tenendo al guinzaglio, li stanno trattenendo su mosse da questo punto di vista, anche perché ciò farebbe perdere agli Stati Uniti il loro principale alleato e più forte e anche affidabile alleato sul campo, che sono appunto le forze democratiche siriane e dunque il movimento curdo. Certo che la Turchia non vuole stare a guardare in questo momento. Ad esempio, quello che si può dire è che le forze, diciamo il ministro della difesa russo, ad esempio, ha denunciato che vi è un attivismo notevole alla frontiera turco-siriana e che in questo momento sta avvenendo un flusso di mezzi pesanti e uomini armati dal confine turco in una maniera molto più forte rispetto a un periodo precedente, e probabilmente si spiega anche così il fatto che nelle province di Aleppo, Idlib, nella stessa città di Aleppo, vi sia in corso un offensivo, almeno vi siano stati degli attacchi molto forti da parte di formazioni come Al-Nusra, Uomini Liberi della Grande Siria, Al-Sham, cioè formazioni ribelli che sono sì più o meno esplicitamente sostenuti dalla Turchia, che hanno attaccato le postazioni curde, ad esempio ad Aleppo, negli ultimi giorni con una pesante offensiva, hanno attaccato anche le forze del regime di Damasco. Quindi c'è un tentativo di controffensiva in quell'area che risponde anche alla volontà turca di difendere le sue posizioni strategiche in Siria. E per quanto riguarda poi un eventuale intervento turco più vasto, cioè diretto, quindi da parte dell'esercito turco in territorio siriano, rispetto a dinamiche di guerra quindi più vaste, che appunto riguarderebbero la provincia di Raqqa, quella di Aleppo, eccetera, la Turchia, la fonti russe, ad esempio l'ex capo del servizio di sicurezza federale russo Nikolai Kovalivov ha dichiarato che la Russia è pronta a un'eventualità del genere, pur non essendo state dichiarazioni ufficiali del governo russo su questo punto, si dice che la Russia reagirà bombardando le forze turche. Quindi si aprirebbe una spirale piuttosto pesante, anche perché insomma sappiamo che la Turchia è parte della NATO e dunque c'è il rischio di un conflitto mondiale su questo punto, proprio sul nord della Siria, sulla contesa per il nord della Siria. Anche i curdi, che contemporaneamente giocano su più piani, quindi stanno consolidando anche i loro rapporti con la Russia in funzione antiturca. Ad esempio, sì, il capo della delegazione curdo siriana a Mosca, Rodi Osman, ha dichiarato a febbraio che se la Turchia invade la Siria, e la Russia reagirà sicuramente, loro si aspettano questa reazione e hanno ottenuto assicurazioni da parte del governo russo che la Russia li proteggerà, nonostante insomma come dicevo in questo momento le relazioni che il movimento curdo sta stabilendo sono diciamo a tutti a 360 gradi con le potenze imperialiste anche con gli Stati Uniti dall'altro lato e che questa reazione russa, ha dichiarato sempre Rudy Osman, andrà in corso anche il pericolo di una guerra mondiale, non vi sarà un'accettazione, una passività da parte della Russia in un'ingerenza militare diretta della Turchia sul territorio siriano.
Sì, tra l'altro appunto quello che per l'appunto dipingi, inquadri, è un contesto, come dicevamo anche prima, sempre in continua evoluzione, sul quale ovviamente è necessario rimanere aggiornati e soprattutto riuscire a dare una lettura il più possibile oggettiva. Ovviamente il nostro compito è quello di rilanciare la solidarietà nei confronti dei popoli che vengono aggrediti dagli imperialisti. Nel frattempo, dato che necessariamente stiamo parlando di guerra, segnaliamo comunque che non si tratta solo di una guerra esterna ai confini nazionali, ma giusto rispetto a un articolo pubblicato ieri l'altro da Antonio Mazzeo, apprendiamo che precipitano droni da guerra nei mari siciliani, quindi si legge proprio sul blog di Antonio Mazzeo che dopo un decollo dall'aeroporto di Trapani Birgi è precipitato in mare a 5 miglia a nord dell'isola di Levanzo dopo un breve decollo dallo scalo di Birgi, proprio un prototipo del velivolo senza pilota come dire, questo ha testimoniato ancora una volta intanto il fatto che non è il primo cosiddetto inconveniente di questo nuovo drone prodotto dalla Piaggio in collaborazione con Finmeccanica e con l'aeronautica militare italiana peraltro oltre che da Trapani Birgi questi velivoli prodotti dalla Piaggio decollano anche per le loro prove di guerra sperimentali anche dall'aeroporto sardo di Decimo Mannu che più volte abbiamo anche citato, quindi la verità è che di fatto sopra i nostri cieli, all'interno delle basi militari ufficiali e non, si preparano di fatto costantemente quelli che vengono di fatto definiti giochi di guerra.
Beh sì, come conferma la verità che insomma l'intervento militare diretto in Libia è una realtà, non sta avvenendo nelle forme che si erano prospettate insomma tempo addietro, anche con dichiarazioni particolarmente bellicose di Gentiloni, di Pinotti, di Renzi, ma in sostanza c'è un intervento militare soft, chiamiamolo così, per quanto sia un termine ovviamente ingannevole e magari anche pure sbagliato da un certo punto di vista in un contesto così tragico, c'è un intervento in questo momento militare italiano, americano, francese, inglese per quanto riguarda la Libia, magari anche su fronti contrapposti. Sappiamo che la Francia ha come riferimento il governo di Tobruk, ad esempio l'Italia, gli Stati Uniti, il governo di Tripoli, e si stanno verificando delle dinamiche molto simili a quelle della Siria, paragonabili se non altro, per cui la vittoria sullo Stato Islamico nelle zone, la lotta contro lo Stato Islamico nelle zone di Sirte, soprattutto dove si è radicato in Libia, e dovrebbe essere il metro per stabilire il futuro della Libia, quindi se prevarrà il governo di Tripoli o il governo di Tobruk. Quindi siamo per certi versi un scenario simile a quello siriano di cui parlavamo, per cui vi è una uno scontro tra potenze e borghesie locali, che poi alla fine si misura nel metodo di chi sarà più efficace e più forte nella sconfitta dei jihadisti, di questa formazione islamista combattente che si è diffusa anche in Libia, oltre che in Siria e in Iraq.
Certo, se non ci sono altre cose da aggiungere, io intanto ti ringrazio per il collegamento e ci sentiamo lunedì prossimo sempre per la rubrica internazionale.
Sì, grazie a voi.
Ciao.